qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Allora possiamo riprendere e è chiamato ad intervenire il signor Loris Parmerini, autogoverno del popolo veneto.
Che il USG esce?
Va bene, allora
prendiamo atto.
Scusa,
bisogna
informiamo la...
Allora, informiamo che la rappresentanza del Veneto Serenissimo Governo ha abbandonato la sala fino alla fine dell'intervento. Voglio rendere chiaro a tutti che noi non siamo qua per censurare nessuno. Se qualcuno ci chiede la parola, ce la chiede in modo civile e abbiamo il tempo, non gliela rifiuteremo mai. Quindi, sono spiacente dell'incidente, spero che rientrino in sala, ma non ci posso fare niente. Non posso impedire alla Spalmeri di parlare, è il mio compito. Il mio compito è il compito istituzionale, l'indipendenza per Venezia è di dare un microfono a tutti. Quindi, cedo il microfono alla Spalmeri. Gli chiedo solamente di restare nei termini di 5 minuti per evitare ulteriori polemiche e tutto.
Non è censura, ma un pochetto senso.
No, 5 minuti di
allora, mi ho sentito tante cose interessanti, però mi chiedo di riflettere soltanto su pochissimi elementi perché mi sono sull'ambito da oltre 10 anni, mi sono fatto volte dai carabinieri, sono stata denunciata per attentato alla Costituzione. Non ha importanza. Il problema è questo, se adesso entrasse qualcuno dell'ONU, un avvocato, e dicesse, vabbè, vedevo l'indipendenza, tutti d'accordo, però dobbiamo rispettare delle condizioni, perché il mondo si è cambiato e adesso le regole sono queste. Vabbè, sentiamo queste condizioni. Allora non può chiedere tutto il risarcimento del danno perché per norme internazionali può chiedere solo per esempio gli ultimi 10 o 15 anni. Cioè, 15 anni sarebbe 100 miliardi di euro l'anno.
Per cortesia.
Per piacere, dai.
Scusate, mozione d'ordine. Mi scusi, signor Palmerini.
Le domande,
allora,
le domande le
lasciamo in coda. Adesso, come abbiamo ascoltato gli altri interventi,
ascoltiamo pazientemente anche l'intervento di Loris. Gli diamo la parola, il microfono è suo, le domande le facciamo dopo, grazie.
Per vedere il tempo, sono questo?
Sì.
Vabbè, vedremo gli ultimi 15 anni, che sarebbe 100 miliardi di euro all'anno, e sarebbe 1500 miliardi, quasi il debito pubblico italiano, quindi capite che esatto, quello sarebbe una cifra che non sarebbe risarcibile da nessuno, perché non sarebbe uno Stato in grado di pagare questa cifra. Dopo dice, vabbè, per fare però questo Stato Veneto dovì fare delle elezioni democratiche, cioè delle elezioni dove anche le donne possono votare e anche se uno sia di una religione non cattolica, se no niente Stato. Questo non lo dico qui, lo dice le carte internazionali. Ecco perché sono da fuori a quel Serenissimo Governo, perché io non voglio le elezioni, addirittura non voglio neanche la qualità dei sessi. Quindi perso niente. Dopo il Venise però, dovì avere uno statuto che dice la magistratura è indipendente dal governo. Se no niente, cioè che voi, che lo Stato rispetta le leggi, che abbia una magistratura svincolata dal potere politico, che abbia da rispettare soltanto le leggi, cioè il cosiddetto Stato di diritto. E quindi noi altri per arrivare all'indipendenza abbiamo da pensare a queste condizioni che abbiamo da rispettare. E soprattutto quando mi venirà a dirmi se qualcuno, ma dobbiamo essere noi a andare a dirgli io, cosa vogliamo in Dio? Dobbiamo essere consci di quello che siamo parole. Cioè che non andare come la nostra casa, la nostra terra, se occupata uno che dice di rappresentarne, che è l'Italia, ma non solo, perché abbiamo anche terre fuori dall'Italia. E occupa la nostra terra dicendo di essere i proprietari. Noi altri che abbiamo da fare, di trovare il mezzo giusto e il posto giusto dove andare a domandare i nostri diritti, presentando carte. E carte qua esegue. Per esempio, la Repubblica Veneta, non è vero che si è sciolto il 12 di maggio. Il 12 di maggio del 1797 i GA trasferiva i poteri al comandante Napoleone. Se è vero, il comandante in capite, se è vero che gli era dato i cannoni, quindi non so quanto libero fosse questo volo alto di volontà. Però per esempio, per esempio che dice che tra l'altro era illegittimo perché mancava il numero legale. Mi ho chiesto da tanti anni che Svezia dimostrasse questo aspetto della illegalità e a tuttora non si è saltata fuori la legge veneta che stabiliva il numero legale, tanto più che non si è stata sciolta la Repubblica Veneta il giorno dopo che ha fatto un governo democratico e il 28 di maggio del 1797 che ha fatto un plebiscito popolare per andare a convalidare questa roba, quindi eventualmente bisognerebbe andare a invalidare quel plebiscito. Noi altri, mi personalmente, ho fatto degli studi per il 1866, quando noi altri formalmente sulle carte abbiamo avuto la sovranità in mano, formalmente perché il governo a cui Dio verrà era dei fantocci, un governo fantoccio degli italiani, era tutta gente pagata dagli italiani, che infatti in 3 minuti, qua a Venezia, Canal Grande, gli ha fatto il giro delle carte per far credere al mondo che l'Italia fosse la padrona delle Venezie. Invece mi voglio dimostrare che quel plebiscito non è valido, e lo voglio dimostrarmi per primo, per un fatto diverso dal discorso truffa, cioè i voti pilotati. Perché per i trattati doveva votare tutto Lombardo-Veneto, e invece gli ha fatto votare soltanto il Veneto, che non è quello di oggi, è quello che comprendeva la Venezia Giulia, quello che si chiama Friuli Venezia Giulia. Quindi noi altri, in realtà, dovemmo domandare in Drio quel plebiscito del 1886, facendo votare anche i Lombardi, perché queste sono le regole internazionali. Allora, con questa prospettiva giuridica, noi altri abbiamo fatto dei passi. Abbiamo chiesto, abbiamo cominciato l'autodeterminazione nel 99, facendo un governo, un tribunale, un Parlamento, abbiamo organizzato le elezioni, che ci è costata quella denuncia dell'attentato alla Costituzione. Dopo siamo andati avanti con le carte, ma non siamo ancora andati in corte internazionale. E allo stesso tempo abbiamo iniziato quest'anno un'altra attività parallela, svincolata ma parallela, coordinata, che serviva a portare in luce il fatto che l'Italia le sue leggi non le rispetta. Abbiamo chiesto il riconoscimento del popolo veneto, che si è previsto dalla legge, ma in realtà il Consiglio di Stato, più alta magistratura italiana, ha detto che questa legge italiana non vale, dicendo che il Consiglio regionale, che aveva anche riconosciuto anche questo Consiglio regionale queste robe, cioè il diritto di autodeterminazione, che il Veneto è un popolo, non è vero. La magistratura ha detto che siamo tutti cretini, perché questa cosa dell'autogoverno del popolo veneto, c'è 25 anni che aggira, no? Mica ne avevo 42, e hanno trovato già pronta, però con varie interpretazioni. Allora il discorso è questo: se un domani viene qualcuno e le dice le davo l'indipendenza, ma il percorso da seguire per forze esterne se è questo, che se è la flessibilità, la gioventù, l'apertura mentale per accettare questa roba e andare a verificare, mi purtroppo questo ancora non lo ho verificato. Perché noi altri del progetto Diaspora, che condivido quasi tutto, ma che manca una cosa sul progetto Diaspora, è questo: bisogna che dentro quell'organizzazione che sia un tribunale, un giudice imparziale che risolva le controversie. Se no succede come è successo anche recentemente, che dal di dentro della gente pensa di rappresentare chissà che cosa, fa delle rotture, e se troviamo oggi qua dentro che c'è 4 governi, di cui 3 bene o male capescala il nostro lavoro. Quindi mi non ho tante altre robe da dire, se che sarà delle riunioni, mica ne ho partecipate tantissime, sono 10 anni, sono stato infamato, dimostrando tranquillamente che c'è busie, e però quando si parla dei contenuti, chi che non sia in grado di sostenere una discussione semplicemente va fuori o dice che io sono un traditore. E allora penso che se non superemo questo con un'organizzazione che sia in grado di emarginare le mele inutili e marce, quelli che non sia in grado di essere il classico governo, resteremo schiavi. Perché finché non siamo in grado di fare una classe governo preparata, gli altri ne renderanno sempre. Grazie.
Grazie a Loris Palmerini, mi scuso, ma la chiavetta su sto computer non andava, chi ha seguito ha visto che dico la verità, non conto mai, non era compatibile col mio computer. Come ripeto, Indipendenza per Venezia non censura nessuno, ma ribadisco che io e gli altri organizzatori non siamo personalmente responsabili per i contenuti delle presentazioni dei rappresentanti dei vari gruppi o dei singoli patrioti. Noi siamo semplicemente delle persone che mettiamo a disposizione un microfono, non censuriamo nessuno, ma non siamo pronti ad accettare colpe, accuse o censure per qualcosa che noi non abbiamo fatto. Quindi ognuno che prende il microfono qui, questo non serve dirlo, ma preferisco dirlo per chiarezza, chi si prende il microfono si prende la responsabilità di quello che dice, mi sembra che sia il minimo. Detto questo, ho finito, scusate, non bisognava chiarire la cosa.
Bene, adesso può avvicinarsi qui per il tempo a lui destinato l'avvocato Selmo, rappresentanza di Stato Veneto.
Grazie, ringrazio gli organizzatori di questo convegno per l'invito a Stato Veneto che rappresento, e che trova una totale coincidenza di idee e programmi con quelli presentati dagli organizzatori del convegno. Mi permetto solo di far presente che dovrebbe essere integrato il programma di massima, ma dopo si potrà vedere anche in dettaglio, con due argomenti importanti. Il primo è quello della costituzione di una anagrafe dei veneti che si dichiarano veneti e che vogliono l'indipendenza, cosa che Stato Veneto ha già cominciato dal 2007 a fare, con l'emissione anche di un passaporto dello Stato Veneto e che raduna già a Verona, solo a Verona, ormai 500 aderenti che tutti hanno il passaporto dello Stato Veneto con una fotografia nel retro, paternità, maternità, appartenenza e in sintesi un collegamento con la loro storia, con la loro famiglia veneta, in modo da dare una concretezza anche al programma. All'indomani della cancellazione della legge 85 nel 2006, il Movimento Stato Veneto si è costituito e ha dato l'avvio a questo procedimento di censimento di tutti i veneti che vogliono l'indipendenza. Il secondo argomento che andrebbe ad integrare nella bellissima iniziativa di questo convegno è anche lo studio di un rinnovamento del concetto dello Stato, perché se noi vogliamo lasciare un tipo di Stato, che è lo Stato dei partiti, per affrontare invece il nostro futuro, dobbiamo anche munirlo di un programma e di concetti anche filosofici che vadano a seppellire definitivamente lo Stato dei partiti e le sue premesse, i suoi presupposti anche filosofici, per nutrirlo invece con degli schemi diversi, perché la vita è cambiata, si è evoluta dal secolo 1800, fine del 700, fine dell'800, si è evoluta e i partiti hanno concluso definitivamente il loro processo storico. Infatti se vedete nessun partito di destra o di sinistra è più capace di rialzarsi. Sono degli zombie che camminano nelle persone dei loro rappresentanti e non sono in grado di rinnovarsi perché le epoche, i presupposti di quando sono stati formati e soprattutto dei loro autori e dei loro filosofi sono finite e non ne vogliono prendere atto, perché in realtà il sistema dei partiti è un sistema di interessi per miliardi che vengono prelevati dalle nostre tasche senza offrirci però un servizio che sia adeguato alla loro funzione. E quindi vediamo che si susseguono queste persone qua in una forma di dinastia parlamentare di padre e figlio, va bene? E per cui noi altri siamo costretti a subire una situazione di Stato. Pensate che in 60 anni di Repubblica, questa Repubblica non è stata capace di fare i codici, perché noi abbiamo ancora i codici fascisti, il codice penale del 1930, il codice civile del 1942, il codice di procedura civile del 1935, il codice che riguarda il Consiglio di Stato del 1924. Abbiamo una Repubblica che è fondata su codici fascisti, anche se la Costituzione dice esattamente il contrario, però la realtà vera è che ogni giorno dobbiamo fare una battaglia, anche noi legali, per capire che cos'è che rientra nella Costituzione e che cos'è che è fuori dalla Costituzione. E in questo gioco qua, in realtà, agli amici, per gli amici la legge si interpreta e per gli altri invece si applica. E siamo in questa situazione qua, della quale noi non riusciamo ad uscire. Percorso per l'indipendenza. Abbiamo già visto che in 10 anni 12 stati in Europa sono diventati indipendenti. L'ultimo è la Groenlandia, è la civile Danimarca, anche se Shakespeare direbbe c'è del marcio nel regno di Danimarca, però in questo caso qua il marcio consiste nel fatto che la Danimarca ha fatto una gran fatica a staccarsi dalla Groenlandia, visto l'immenso mare di petrolio che c'è sotto quell'isola là. Ma a parte questo, la Groenlandia, 56.000 abitanti, nell'aprile dell'anno scorso ha ottenuto l'indipendenza. Come? Con la costituzione di un comitato, al di fuori dei partiti. Ha chiamato i rappresentanti dell'OSCE europei a controllare l'esattezza dei voti dati, a procurare attraverso il comitato. Con il 55% dei voti la Groenlandia ha dichiarato la propria indipendenza ed è stata riconosciuta dagli stati europei. Perché? Dovete sapere che non esiste una legge e un percorso di legge che stabilisca come si fa a diventare indipendente. C'è solo il riconoscimento che viene dato dagli stati esteri. L'indipendenza si acquista mediante il riconoscimento da parte degli stati esteri. Ora, se l'Europa ci dà un percorso di prassi, però, non di legge, su come si fa ad arrivare ad essere indipendenti, io non vedo il motivo per il quale non si debba seguire lo stesso percorso che hanno usato e hanno utilizzato anche gli altri stati per diventare indipendenti, Montenegro, Kosovo, l'ultima la Groenlandia, e via così. L'anno prossimo ci sarà anche la Scozia che farà lo stesso percorso. Si costituisce il comitato che il nostro movimento Stato Vento ha già affrontato, al quale partecipano le persone di buona volontà con sincero desiderio e entusiasmo di diventare indipendenti, al di là e al di fuori di tutti i partiti che non c'entrano in questa storia qua, che sono un handicap, in maniera che, ottenuto quella maggioranza del 55%, l'Europa ci riconosca la nostra indipendenza. Questo è il primissimo passo, e adesso ho finito. Per quanto riguarda la riformulazione del concetto di Stato, mi auguro che sia materia dopo di discussione, di trattazione con gli amici di questo meraviglioso convegno.
Grazie per l'interessantissima presentazione, tranquillizzo subito, certamente, come nella mia presentazione ho indicato, le diverse, perché servono diverse sessioni del congresso in date diverse, perché bisogna esaminare tutto, certamente bisogna vedere come rifondare lo Stato. Mi è piaciuto soprattutto il passo dove si è detto che noi non vogliamo più partitocrazia, se no saremo la fotocopia dell'Italia, e grazie, non facciamo tutta questa fatica, e qui c'è gente che ne ha fatta di fatica, non intendo la nostra, gente che ha partito anni di prigione solo per un chiaro, per dopo fare cosa? La fotocopia dell'Italia, certo no. E non è solamente un'indipendenza politica, è un cambiamento della società. Il Veneto con capitale Venezia deve tornare a essere il faro di civiltà che era nei 1000 anni di storia indipendente. Dobbiamo dare un segno al mondo che si può vivere in un altro modo, perché in questo modo non si può più vivere. Se avete visto le percentuali che ho fatto scorrere, avete preso paura. Grazie.
Allora è invitato ad intervenire il patriota Ranieri d'Amosto.
Grazie per partecipare. Mi scuso se non ho potuto prima presentarmi, ma mi creda, stare seduti nei due su sta sedia.
Ho lasciato gli scopi.
Grazie, no, lo conosciamo il tuo curriculum, grazie, è un onore averla qua.
Grazie.
Stare seduti su due sedie non lo auguro a nessuno, mi creda. Le cedo il microfono e grazie ancora.
Grazie. Io vorrei che questo convegno esprimesse qualcosa di concreto. Noi bisogna arrivare, i gruppi indipendentisti devono coagularsi per arrivare, non dico al referendum nuovo, perché non è tanto facile, però per il momento chiedere lo statuto speciale per la regione Veneto, in quanto anche la Lega con Zaia vuole arrivare allo statuto speciale. Quindi questi gruppi, in attesa che si possa fare qualcosa per l'indipendenza e arrivare addirittura al ripristino della Repubblica di Venezia, bisogna, diciamo così, fare una specie di referendum per lo statuto speciale. Arrivati allo statuto speciale, poi bisogna fare una causa, probabilmente all'AIA, per il ripristino o la ricostituzione della Repubblica di Venezia. Noi bisogna ricordare che la città di Panama ha avuto la possibilità di eliminare praticamente la realtà che aveva con gli Stati Uniti d'America, cioè si è liberata degli Stati Uniti d'America proprio grazie a una sentenza della Corte dell'AIA. Quindi forse conviene che il Veneto chieda, cioè il Veneto, questi gruppi indipendentisti veneti chiedano alla Corte dell'AIA una decisione per il ripristino della Repubblica di Venezia, perché tutti i passaggi giuridici che ci sono stati sono tutti quanti sbagliati, compreso l'ultimo che è stato il referendum del 66, il 20 di ottobre del 66, che praticamente è stato un pasticcio, una questione proprio selvaggia, di cui il Piemonte ha cercato di annettere praticamente il Veneto in una maniera vergognosa. Questo bisogna ottenere. Quindi io credo che la strada sia che questi gruppi indipendentisti veneti chiedano subito lo statuto speciale per il Veneto e nello stesso tempo facciano la causa all'AIA per poter ricostituire la Repubblica di Venezia. Due strade, però i gruppi devono unirsi tutti mantenendo le loro identità, perché non c'è problema di confondersi, ognuno ha la sua strada, la sua realtà, e quindi una specie di consorzio di tutti questi gruppi indipendentisti che cercano di liberare il Veneto dai ceti che ha attualmente. Grazie.
Grazie a tutti
voi,
grazie, e grazie per sostenerci
a organizzare questa riunione.
Facciamo quello che possiamo.
Grazie.
Che Sant'Odaro ci aiuti, perché ne abbiamo tanto bisogno.
Allora può intervenire il rappresentante del Movimento Pasqua e Veronesi.
Intanto un ringraziamento a chi ha indetto questo convegno e a tutti voi che siete presenti, agli organizzatori.
Grazie a voi per essere venuti.
No, beh, c'è il dovere, siamo
no,
di
parlare. No, non è dovere, gentilezza.
È dovere di patria.
Vabbè, grazie.
Dunque io parlerò da tradizionalista cattolico e non saprei parlare diversamente che da tradizionalista cattolico. No. Partirei dal primo dato, e cioè non è vero che è solo il Veneto in gabbia, tutta l'Europa, tutto il mondo in realtà è in gabbia, perché non è quello che ci è successo che è un destino cinico e baro che vedeva i veneti come vittime. Tutti i popoli, tutta la tradizione di una civiltà che si chiamava classico cristiana, e quindi affondava le proprie radici nel meglio del mondo antico, e poi della cristianità medievale, è stata distrutta a seguito di un processo ben preciso, per cui se noi prendiamo oggi la mappa dei paesi europei, vediamo che non c'è un solo Stato di quelli che 200-250 anni fa erano presenti sulla carta geografica. È un caso se non c'è più il Regno di Francia? È un caso se non c'è più il Sacro Romano Impero? È un caso se non c'è più la Serenissima Repubblica di Venezia? Il Regno delle Sicilie, o poi la Chiesa, e via dicendo. Non vedete che tutto questo è stata, questa sì veramente, per citare le parole di Bach, nebbia congiura, che ha distrutto tutta questa civiltà e questo orizzonte cattolico e tradizionale. Allora, se così è, siccome anche le parole hanno la loro verità, io penso che il nostro nemico non siano i francesi, gli austriaci, gli italiani, tutto il rispetto, ma sono i risorgimentali, i massoni, i liberali, i socialisti, i comunisti, i progressisti in ambito sedicente cattolico. Questi sono i nostri veri avversari, cioè i figli di questo processo che ha distrutto una civiltà. Perché i nostri naturali alleati sono, se non, che so, i neoborbonici al sud, se non i monarchici di Francia, se non i fautori dell'impero in Austria, questi sono tutti i nostri alleati naturali, perché tutti vogliono ricostituire quegli stati che erano figli di Santa Madre Chiesa, figli di una civiltà che era quella classica cristiana. Si chiamava appunto cristianità. Ora, questa civiltà, questa cristianità, si reggeva anzitutto sul primato di Dio, sul privato di Dio anche nell'ambito politico. C'è un famoso verso di Metastasio che dice, Metastasio grande poeta alla corte imperiale, no? Tutti i poeti della corte imperiale sono tutti italiani, perché la poesia per definizione era espressa in lingua toscana. Diceva, a compir le belle imprese, l'arte giova, il senno a parte, ma vaneggia il senno e l'arte quando amico il cielo è. Cioè, se non è amico il cielo, se non si ha un Padre Eterno da questa parte, che politica vogliamo fare? Che civiltà vogliamo mettere in piedi? Che Stato vogliamo organizzare? Giustamente sentivo negli interventi che ho più apprezzato prima, coloro che dicevano, ma veramente vogliamo fare domani uno Stato italiano, nel senso del risorgimentale, massonico, liberale, giacobino, tutto quello che volete, socialista, comunista, eccetera, in piccolo, Dio ne scampi. E allora vogliamo fare veramente le stesse cose che i nostri nemici ci hanno insegnato, e cioè è le elezioni democratiche, è il Parlamento, è il ricorso all'ONU, è all'AIA, con tutto il rispetto per gli amici che hanno espresso queste idee, non voglio criticare nessuno, ma veramente voi credete che noi saremo liberati da questo? Voi veramente credete che una sentenza dell'AIA, con tutto il rispetto per gli amici che pensano in buona fede, in buonissima fede questo, varrà a ridarci la libertà e l'indipendenza? Ma secondo voi è così che ha funzionato nella storia? Secondo voi, purtroppo, anche la scia di sangue che hanno creato i nostri nemici li ha portati al potere in forza di qualche verdetto di tribunale? No, sono arrivate le armate bonapartiste e sappiamo come è andato. Allora, anche il richiamo giusto che sto fatto ai buoni principi, che io chiamerei più principi di moralità, scusa al moderatore, che non di legalità, perché molto spesso le leggi che hanno fatto sono leggi liberticide e nemiche della nostra civiltà, quindi ci richiamiamo alla moralità più che alla legalità. Sia un discorso giusto, certo, da apprezzare, ma che si deve basare appunto su questi principi. Una cosa che volevo anche notare, questo rientro nella politica politiziense, se si può dire, sta anche in questo. Guardate, sono scritto, non ha votato regolarmente neanche stavolta alle elezioni, come penso la più gran parte di voi, dico, chi se ne infischia, voglio dire, del centrodestra e del centrosinistra. Però non possiamo non guardare il bicchiere anche nella parte mezza piena, oltre che quella mezza vuota. E cioè, in questi anni sono successi due fatti importanti. Che si pensi di Berlusconi, quindi ogni male possibile e immaginabile, però il fatto che lui sia sceso in campo, mi dice lui, ha fatto crollare un centro che era quello sistematicamente alleato con la sinistra. Crollando il centro si sono polarizzati, già finito.
No, va bene.
Non
badi a noi, noi non ci siamo. Noi non ci siamo.
Però perché è giusto
rispettare. Noi non ci siamo, ci facciamo vivi se serve, noi non ci siamo.
Allora dicevo, quello che è accaduto ha permesso il crollo di un centro che era sistematicamente alleato con la sinistra. E quindi una radicalizzazione dell'opinione pubblica. Oggi l'opinione pubblica non crede più delle balle democratico-resistenziali, giacobine, liberal-massoniche, eccetera. Non ci crede più nessuno. Oggi si può tranquillamente dire che non crediamo nella sovranità popolare, e non ci abbiamo mai creduto, come tradizionalisti non ci abbiamo mai creduto, e non si offende nessuno. Cioè sono solo gli ambienti del politicamente corretto, che sono ambienti ristrettissimi, che credono ancora in queste cose, ma non ci si crede più. Allora, primo effetto, l'opinione pubblica si è molto più radicalizzata rispetto a una volta. Questo è un dato di fatto importante, si è anche molto più resa immorale, perché purtroppo l'effetto del berlusconismo con le sue televisioni è stato quello di distruggere moralmente questo paese. No? Però si è radicalizzato politicamente. Secondo elemento, l'ascesa dei leghisti, e che si pensi di tutto questo, ha permesso comunque di revocare sempre più in dubbio il famoso e famigerato tricolore. Perché oramai tutti sanno che il tricolore, e giustamente la sinistra se n'è appropriata, no? Appartiene a quelli che sono gli eredi dei giacobini che sostenevano Bonaparte e poi i risorgimentali che ci hanno distrutto gli antichi stati italiani. E questo è un bene perché, ricorderete, abbiamo tutti anche qualche anno in più, che anni fa c'era questo equivoco, c'era una persona di buoni principi una volta che difendeva il tricolore, adesso non gli frega più niente a nessuno. E questo è un grandissimo passo avanti. Regaliamoglielo il tricolore alla sinistra, regaliamolo alle correnti neo-giacobine, benissimo così. Altra cosa, sulla data, benissimo il 25 aprile 2011, fatemi fare però la messa per San Marco delle Pasqua Veronese quel giorno, eh? Cioè se mi dovete organizzare il convegno fate in maniera tale che io possa rispettare quelle regole. Però, ritornando ai principi, cerchiamo di ragionare però, non come ragionano attualmente le persone, cioè non con i principi dei nostri avversari, ma con i principi tradizionali, quindi niente parlamenti, niente costituzioni, niente anche dogmi egualitari, sono le minoranze che muovono la storia. Tutta la storia, anche della Rivoluzione francese, è la storia di quattro giacobini che hanno alla fine determinato il corso della storia. Se noi saremo una minoranza determinata ed efficace, esattamente come i combattenti delle Pasqua Veronese che noi li hanno rivocati, che combattevano per Dio e per la Serenissima Repubblica di Venezia, nessuno potrà arrestare questo processo. Grazie.
Grazie per l'intervento. Abbiamo ascoltato una posizione e spero al congresso ascolteremo altre posizioni, perché dobbiamo ascoltare tutte le posizioni. Chiaramente l'indipendenza non è appannaggio di un movimento o un partito, l'indipendenza deve essere fatta, sono d'accordo, da un'elite, da una minoranza che va a smuovere il popolo. E il congresso sarà importante perché? Perché ci confronteremo tra noi e daremo delle indicazioni, ognuno porterà la sua posizione e alla fine troveremo un accordo. E certamente sì, non dovrà assolutamente essere uno Stato che richiama gli Stati italiani, lo Stato italiano, gli Stati europei, deve essere una cosa completamente diversa. Quando parlo di legalità, qua voglio chiarire perché è importante. Allora, purtroppo viviamo sotto l'occupazione di uno Stato, che è lo Stato italiano. Siamo obbligati a rispettare le leggi di questo Stato, se no ci mettono in galera. E quindi è chiuso. Dobbiamo farlo. Perché è difficile? Perché dobbiamo mantenerci nella legalità. Pur rispettando le leggi dello Stato, dobbiamo cambiare tutto. Non è facile. Grazie.
Allora invitiamo qui adesso, per il tempo a lui concesso, il rappresentante del Forum dei Veneti, Tiziano Carrarini.
Posso ringraziare, mi scusi, anche il Zucchi,
non è grave.
Di questa iniziativa, in quanto complementare a quella che è stata fatta dal Forum dei Veneti che tanti conoscono.
Ecco. Mi no, non conosco.
Che tanti conoscono.
Bon, vabbè.
E intendo anche dire questa cosa, cioè il Forum dei Veneti aveva queste finalità e queste intenzioni e a un certo punto si è coinvolto, o perlomeno il periodo con cui è stato fatto, c'erano tante iniziative, tutte sembravano che portassero qualcosa. E le ridico. C'era il referendum, per esempio, della città di Jesolo, come se fosse una soluzione. C'era praticamente la LIFE che aveva fatto il ricorso a Strasburgo con l'autogoverno e così via, e fra due anni anni abbiamo le risposte. Non so, c'erano le elezioni provinciali, le elezioni praticamente regionali in cui i partiti che conosciamo come PNV e Veneti sembrava che fosse la svolta. C'è stato come per ultimo anche praticamente Venezia per l'altro governo, di cui adesso abbiamo, è stata data una risposta, praticamente delle mutilazioni del ricorso al Consiglio di Stato il 17 di febbraio, di settembre, di conseguenza 10-15 giorni fa. Bene, adesso questo è il momento, credo, di fare una cosa, in quanto siamo tutti uguali, quindi non ce ne sono più. Che possa dare una possibilità o una differenza, e siamo tutti spogli. Bene, questa è una bella cosa, perché forse ci mette in maniera tale da essere un po' forse ragionevoli e razionali nelle cose, ecco. Allora, se il forum ha subito praticamente questo momento, questa distrazione, adesso questa appunto è finita, speriamo che crei un'altra possibilità e avventura. Ecco. Detto questo, sotto il profilo praticamente degli interventi che ci sono stati in questa sera, apprezzo tantissimo quello della diaspora veneta, in quanto dal cosa fare è andato al come fare, cioè, e non a discorsi generici o storici, che sono importanti, importantissimi, anzi deve essere coinvolta tutta la parte praticamente di quel che è l'opinione pubblica e di partecipazione, però alla fine bisogna anche definire un layout, un profilo praticamente principale di cosa si vuole fare e dentro a cosa, in che modo e in che forma. Ecco. E questa è una cosa che bisogna arrivare sotto profilo tecnico, sotto profilo praticamente della costituzione di un modo praticamente di poter parlare, di poter confrontarsi. Ecco. In questo senso, l'esperienza mi ha fatto vedere o capire o anche dibattere, che tutti hanno dei percorsi, e infatti bisogna che definiamo un progetto, perché il progetto definisce tanti percorsi, sono viceversa, tutti hanno una convinzione di un percorso, e invece il progetto determina dentro tanti cose, è una finalità. Ecco, dobbiamo fare assolutamente questa cosa, perché questo mantiene praticamente le cose. Il forum, comunque, di cui vorrei portare l'esperienza anche più avanti, se è possibile, ha messo in punto tre cose semplicissime. Cioè, di tutte queste iniziative, di tutte queste convinzioni, di tutti questi percorsi, di fare un'analisi molto semplice, e l'ha fatta, e qualcuno ha anche affermato che però poi chiaramente non ha mantenuto ciò che ha firmato, comunque siamo aperti. Ecco, cosa, in che maniera? Dobbiamo valutare un attimo questi percorsi. Ecco, con tre parole semplicissime, Il percorso rispetto è complementare a ciò che si vuole arrivare, non è conflittuale ed è convergente. Top. Non c'è altro da dire. Questo l'ha sempre fatto, l'ha sempre messo in evidenza, perché con quelli si può fare, con gli altri non si può fare, perché non si può raggiungere lo scopo che si vuole raggiungere, se non ha queste caratteristiche. Dunque, la cosa che io dico è, ogni movimento dica cosa intende, dica cosa fare, e poi il problema è solo personale, non è un problema. Per fare questo, tutti i movimenti devono essere a un tavolo, praticamente, e nel tavolo, a mio parere, bisogna assolutamente avere un punto in comune. Il punto in comune è l'anagrafe, ecco, l'importanza è comunque di avere assieme anche il partito, perché il foro ha messo tre punti fondamentali: il partito, l'autogoverno, ci governa e il sindacato, come parte integrante del tavolo della politica veneta. Ecco, il partito serve anche a quello, perché rappresenta, non bisogna che lo sottolineiamo, però deve essere Veneto, solo praticamente Veneto. Infatti, in questo principio si è andato, per esempio, non possiamo a non escludere l'importanza che ha fatto Venezia per l'autogoverno, sotto profilo di chiedere praticamente la rappresentanza della minoranza del popolo veneto, nel Consiglio regionale. È una cosa importante, perché è la minoranza del popolo veneto. Ecco, allora, se tu non hai partito, non
allora, non condivido neanche una parola di questo intervento, ma non ha nessuna importanza. Lo ringrazio per essere venuto, io sono libero di esprimere il mio parere come lei ha espresso il suo, grazie. Questo è un convegno di indipendentisti, non di autonomi, non siamo qua per fare un dibattito. Chiamiamo il prossimo oratore, grazie.
Allora possiamo, è invitato a parlare il patriota Andrea Lunardon.
Piacere di un giovane, hai bisogno.
Ciao a tutti. Mi sono Andrea Lunardon, sono di Cittadea e come che vedi sono un'anomalia qua dentro, perché sono penso l'unico, oltre al dosato che era qua con la milizia, siamo gli unici che diciamo che ha barba a mace. Quindi, perché sono qua? Che per questo è il percorso anomalo che mi ha portato a essere qua. E ora mi sono arrivati da 8 anni, la politica non guardavo neanche, perché intanto te senti mafia eccetera eccetera, quindi neanche te ti interessi. Ti rivedi 18 anni e te pensi mi adesso vado andare a votare, vado a partecipare allo Stato, insomma alla cosa pubblica. E ora voglio informarmi su cosa votare, cosa che c'è, cosa che può. E quindi cosa ho fatto? Sono andato a informarmi su un sistema, cioè una fonte di informazione che è internet. Per quale motivo? Perché se mi vado alla televisione, leggo il giornale, mi arriva una notizia, però non si è commentata, come che mi arriva cosa ci parla. E non posso dargli un commento in drio, posso parlare anche se vestiamo in drio a televisione, nessuno sentirà che vestiamo, capito? Quindi un altro che guarda il stesso programma non ha un commento, diciamo, di qualcun altro per sapere cosa che ne pensa di quell'effettivo programma. Invece con internet, qualsiasi roba che mi trovo su internet, posso commentarla, e come mi altri milioni di persone, quindi a fine una qualsiasi notizia mi posso mandargli in drio un feedback. Adesso uso la termini inglese. Quando cioè se mi voglio informarmi vado ad avere la possibilità di fare dei confronti. Questa è la parola che secondo me è importante, soprattutto in questa situazione di creare un movimento unico. Confronto. Cosa vuol dire? Che c'è varie idee, vari processi, vari percorsi. Ma ho sentito tanti che dice bisogna che tutti facciano un passo in drio perché che da catare una via comune. Mi invece penso che voglia un confronto brutale sul merito. Cosa vuol dire? Che mi vuoi guardarmi e leggi. E cado uno che mi dice mi voglio fare un referendum andando in Regione Veneto perché cosa fa Regione Veneto con la maggioranza dei voti dei veneti. La Regione Veneto ha creato l'Italia, quindi per cosa sei che ho ascoltato di il tuo pensiero è da eliminare, perché non per cosa sei che mi vuoi fare un passo in drio per ascoltarti di se il tuo pensiero sei negativo dall'origine. Cioè se questo che il passo in drio non serve se dopo non demo a catare il bon di tutti i movimenti che stai in questi ultimi anni, bisogna catare il bon di ognuno e saper eliminare, però proprio trar via le robe che non serve e che non ha un fondamento. Diciamo, Loris prima che ha detto, se arriva uno dell'ONU e mi dice che se una legge internazionale, insomma una prassi internazionale, che diciamo mi fa rientrare in determinati canoni, bisogna di nuovo avere delle elezioni, cioè i diritti universali dell'uomo bisogna rispettarli. Se uno mi dice voglio ricostituire la Repubblica Veneta come era, mi cosa posso dirgli? Sì, è l'idea patriottica che sei, ma nel concreto dove ho dovuto andare? Non posso seguirti. Perché non a dire ancora non si può fare, basta. Per questo il confronto di idee deve essere a base. Cioè se mi go, tutti i discorsi che ho fatto adesso, questi 4 governi, perché uno dice che uno non ha elezioni, uno dice mi faccio potere magistratura, potere un misto tutto insieme. Quando uno fa questi discorsi qua, perché devo fare un passo in drio, ascoltate, se non che se neanche il minimo della base di legge, cioè non questo passo in Drio, il discorso del passo in Drio, non vai fin là, è questo che volevo dire. Niente, mi chiudo, non ho altro da dire, però il confronto, ma confronto che non sia, ci appare, perché parla uno andare fuori dalla porta? Perché se uno fa una roba del genere, questo se sa confronto secondo me, questo se sa un dimostrarsi, dopo far polemiche è meglio di no, soprattutto queste battute iniziali, però voglio dire, per me tutto ha un peso. Dopo forse so cresuo poco nel concetto politico che c'è qua in Italia, ma senza sto confronto non andiamo nessuna parte, è un confronto costruttivo, basta, tutto qua. Grazie, viva San Marco.
Grazie a te, grazie per il viva San Marco, grazie per l'intervento, e condivido al 100% con te un punto, che è quello dove dici il confronto deve essere costruttivo. Sì, il confronto deve essere costruttivo, però se alcune proposte sono impossibili, si è costretti ad andare fuori a respirare un po' l'aria pura. Grazie.
Andiamo avanti.
Allora invitiamo a intervenire il patriota Fausto Faccia.
Con scadenze graduali, cioè periodi, perché
perché un congresso non si può aprire un giorno e chiudere a sera, perché avevi visto oggi quanta gente che andava a parlare, tutti che andava a parlare, tutti che avevano le sue idee, ma dopo dovevamo stilare dei documenti, dovevamo dimostrare che siamo buoni a fare qualcosa, perché se avevamo l'indipendenza di ciò che dimostriamo, i venti siamo buoni a fare qualcosa. Perché è inutile che diciamo, mia, la confronto a lettera, no, ma amico, 50.000 firme sul cassetto, ma sì, se ne frega, cioè, i veneti di questa roba non me ne frega niente, io gli voglio dire, boh, sta gente qua, concretamente, mi sembra qualcosa di nuovo, allora sono disposto a sentire, almeno come si chiama a dire, ecco, quindi l'idea del congresso la vedo così, la vedo un momento storico, quindi il congresso deve essere aperto in grande pompa magna, giustamente come ha detto Maurizio Zero, che deve avere il giorno dopo una messa di benedizione, grande stile, deve avere una cerimonia, come si dice, una sala decorosa, deve essere che delegazione da tutto il mondo, deve essere che patriotti che vogliono indipendenza da tutto il mondo, deve venire fuori contenuti nuovi che non sia solita storia che voglia democrazia, il partito, il punto. Questo deve essere il concetto che ne va in pratica. Se no, se meglio, lo dico che anche per me c'è sforzo, che ormai mi sono stufo della causa Veneta, sono stufo, come tante robe, perché la vita va avanti, che davo il cuore ancora una volta, se riuscimo a vedere che è un congresso serio, bene, se no, potremmo fare quante petizioni, quanti regolamenti, quante robe, che non devo più da nessuna parte. Bisogna che demo un segnale al mondo che il Veneto, ancora una volta, come la Serenissima, se sta nella storia, un fanale per la giustizia, per la diplomazia, per tutto, per il coraggio di allora combattere guerre, va bene? Noi siamo di nuovo un fanale che dà ai altri popoli dell'Europa, giustamente, spesso mi trovo d'accordo con Maurizio Leggero, e Gala sono su questa roba qua, non siamo solo altri schiavi, c'è schiavi tutto il mondo ormai di questo sistema qua, che è nato dalla rivoluzione francese. Dobbiamo dimostrare che c'è una via alternativa, e la via alternativa è lavorare umilmente tutti quanti, perché riuscire ad arrivare al congresso, dopo dentro il congresso che sarà tempo per tutti per esprimere le proprie idee, per avere la propria soddisfazione, ma se non arriviamo a fare un congresso e riempire le sale, portare a televisione, portare i giornalisti a tutto il mondo, a quel punto là sono convinto che i veneti in evasi, e questi disegni extraterrestri, più vicino, aspetta che ascolta. Se non riusciamo a far questo, ci troveremo magari 15 o 20 persone in più, ma è già finita, basta, dopo voglio dire, non sai che abbiamo più tanto tempo. Quindi mi auguro e ringrazio questo amico che diciamo una volta tanto, qualcuno che senza star là a rompere le scarpe si è messo a lavorare, a creare questo incontro, questa possibilità. Speriamo che Gavì capì che bisogna arrivare con spirito diverso, adesso non c'è più il tempo, ora sono mi, facciamo così, no, ti ragioni qui, facciamo qua. Dovremmo lavorare per fare un congresso. Se riusciamo a fare questa cosa sarà un passo decisivo che comincerà a rompere la lastra di ghiaccio, diciamo, che blocca tutto, che è quella che impone dare sempre le elezioni, che è quella che bisogna fare il partito, che è quella che bisogna stare nelle regole democratiche, eccetera, eccetera. Quando che regole democratiche, i seori primi a tradirle giornalmente, la Costituzione, giornalmente è la stessa. Grazie a tutti, viva San Marco, viva Luca.
Grazie. Grazie per l'intervento e prego tutti presenti in sala a pensare come va pensato. La frase che ha detto Fausto Faccia, dobbiamo fare un convegno che stupisca. Per fare un convegno che stupisca, per organizzarlo ci vuole tempo, io ci posso mettere cervello, cuore, anima per quello che può valere, ma ho bisogno dell'aiuto di tutti voi, di tutti i gruppi che sono intervenuti oggi, perché da solo non lo posso fare. Quindi vi prego, se vi posso dare questo messaggio, nella prossima mezz'ora tutti voi pensate in che data volete fare questo congresso e come volete chiamarlo, e poi ditemi, perché sono sicuro che verrete tutti. E se noi non ci muoviamo adesso, non avremo più tempo di muoverci, perché i veneziani dicono, se non ci muoviamo adesso, vi fanno la metropolitana e la nostra città è finita. E non posso andare avanti a recare in mano, perché al Visegato viaggia in capi molto bene.
E ai veneti dico, se non ci muoviamo adesso, non ci crederà mai più nessuno. Quindi, diamoci una mossa, che Sant'Ora, perché tutti si dimenticano, tutti invochiamo San Marco, ma i protettori di Venezia sono anche Sant'Ora e San Giorgio. E per questa impresa qua invochiamo tutti e tre, che San Marco, Sant'Ora e San Giorgio ci aprono il cervello e i cuori. Grazie.
Allora può intervenire adesso il patriota Flavio Contini.
Qualcuno si è guadagnato il microfono qua, siete tutti voi, Marco Faccia, tu e tutti gli altri, siete gli unici che avete diritto a parlare.
Grazie. Saluto a tutti, ecco, voglio precisare che sono i quattro patrioti, il mondo che è gannerità, stramerità, di quello, no? Del nostro serie di simpatici che ha fatto il calcio. Chi più chi più, no? Comunque, ecco, mi non posso parlare, che adesso già le parole del Paolo Cappellare, credo che è meglio di così. Se può esprimersi. E quindi vi inviterò a fare un po' un'analisi un pochettino per quello che riguarda questo pre-congresso, che sono pienamente d'accordo, e l'obiettivo è tutto quello di fare un congresso e avvenire un po' più ampio. Se purtroppo bisogna far notare che manca i presunti movimenti indipendentisti, mi sembra che non mi sia niente, con il team si sbaglio. Mi sembra che i movimenti così di indipendentisti, mi sembra che quando si rappresentasse probabilmente chi li tiene da motivare solo soldi e basta. Penso che questo sia il sbaglio. Bisogna che meno altri si mettono in testa ad essere più uniti. E tutto, stasera sta ancora sta messo troppo caro il fuoco, diciamo. Ma questo è un fatto anche positivo da un lato, perché dimostra che c'è tante buone idee. Se può essere d'accordo più o meno su certi interventi e meno condanno che se ne fuori, perché voglio precisare, non voglio essere polemico così chiaro, attraverso questo, no, con nessuno, però dopo i fatti di San Marco sono nati vari intuboli e pensi di Repubblica, il governo qua, niente, il contrario, sia chiaro, purché che sia un minimo di coerenza, ma questo è nato dopo no, i fatti di San Marco. Ecco, penso che è l'unico movimento legittimo attualmente di quello che abbiamo fondato nel 1987 con Luigi, primi Luigi e sottoscritto Erti, di qua presente, e l'hanno scritto anche altri serenissimi. Ecco, quello è l'unico legittimo, perché anche se come fondato Internost è veramente quello che rappresenta attualmente più di gli altri movimenti o presunti tali, che rappresenta anche perché rappresenta appunto la vera idea di indipendenza del Veneto, l'indipendenza diciamo un po' a gamano significato secondo me, quando che 20 anni fa si parlava, come diceva Veneto, si parlava addirittura neanche di indipendenza, si parlava di Veneto autonomo, studi speciali, ma è stata proprio inflazionare la parola indipendenza. Io che sono in testa, per avere un concetto esatto di quello che si intende per indipendenza, bisogna avere dei concetti basilari in testa, molto importanti. Il primo fra tutti è quello di essere convinti d'essere un popolo, per esempio, è un popolo che non sono italiani. Purtroppo tanti anni di devastazione culturale mi sono messo in testa che sono italiani, ma come potevamo madri, non so, a fare un'altra, agli italiani, anche se certi italiani che hanno dei comportamenti più risultati, altri dove sono fatti dei porcari, qual è, anche qua per vento che schiera roba qua, succede certe cose, però, che fa la differenza, ovviamente è sempre nel percentuale. Perché se non altri che abbiamo criminali come persone, e gli altri che avevano la scuola, 799, insomma, cioè, non potremmo dire, non altri, beh, non abbiamo altri che non criminali, ma che discorsi esigono questi qua? Se gli altri che hanno tanti più di 90, non dire che sono diversi, di 90, siete un'altra razza, Dio non è che razza diversa, Dio, ma tra i mori, i bionti, i bruni, eccetera. Ecco, cioè che credo in Dio, come giustamente vi ha detto, ma questo pensiero, dobbiamo tenere conto che questa roba qua, questo non è razzismo. Assolutamente. Dopo, per quanto riguarda il problema 60 da qualche anno, perché il tempo è limitato, purtroppo si sta tanti sogni, ma non che sognando non arriviamo nessuna parte. Bisogna arrivare all'indipendenza, giustamente come vi ho scritto là, senza violenza, percorrendo una strada pacifica. Sì, però se non altro per quello non la stava pacifica non arriviamo da nessuna parte. Cioè ci mettiamo da davanti il discorso che non bisogna essere, rispettosi, non violenti, giusto dirlo. Però vediamo, non altro che fatta ad esempio proprio l'altro estremista. Non abbiamo fatto la via Venezia. Perché non potevi rivendicare qualcosa andando in piazza, tentando di unificare l'olio e via discorrendo o rompendo i terreni e via discorrendo. Ecco, no, altri, abbiamo fatto una via mezzo perché non lo sa tutti quanti. Ecco, fermo restando che chi che ha seguito i nostri processi può confermare quello che viene adesso. E addirittura anche Gis, quando viene a testimoniare il nostro processo, dirà che si è fermato con un ragione sulla violenza. Se è messo nelle udienze preliminari a Verona, che mi ha testimoniato anche l'avvocato Vittorio Sembo, che non altro che un atto premeditato di violenza. Non altro che attuare solo un'azione determinata e decisa in nome della Repubblica Verona. Questo è importante. Ecco, se siccome che non altri venti assieme, scusate la presunzione, ma penso che si sia d'accordo, ma altri venti sono molto più intelligenti di questi popoli, lo devono dimostrare su tutti i campi. Lo devono dimostrare con 1100 anni di storia, lo devono dimostrare ultimamente quando nonostante la grande povertà del dopoguerra, siamo riscattati con il lavoro. Questo è importante. Perché non altro lavoro che non la dignità. Lo diciamo come altri che dice quello del faticare. Ecco, non altro che tanta intelligenza, che abbiamo degli scienziati, come Federico Fogli, che abbiamo inventato i principi della scuola. Ecco, questi sì, esempi che abbiamo da togliere. Per quanto riguarda dobbiamo finire come appartiamo in Dio certi episodi, bisogna che partiamo avanti, come che avete detto qualcuno se non mi ricordo il nome. Bisogna che partiamo avanti perché se è giusto guardare anche in Dio perché partiamo la nostra storia, però bisogna che partiamo avanti. Che per esempio è sempre il mio madre, il discorso del 1866, penso che sia appunto il plebiscito del 1866 non è stato l'esempio, fotocopia esatta da quello che ha fatto io di quell'altro, di quella missione dell'altro del 38. Non c'è nessuna differenza, ma ormai è una cosa sta fatta e bisogna che accettiamo quello che è successo. Però bisogna che imponiamo a chi adesso se ha il potere di Veneto che con che statuto chi ha fatto per il tutto l'acqua di rose che fa che deve in qualche maniera, no? Siccome che cosa ormai elettorale è scritto qua prima di Veneto, ci vedremo, io quello metto in centro a questo signore qua, Zaia. Prima Veneto, mia, la terza cittadella di Veneti, dopo praticamente che era il testimone che mi noto, che mi era già Veneti, avevo detto già nel mondo, se non capite che ho costruito questo scassino in quattro città, comando Veneto, a rappresentare i Veneti, ho detto no, ho seguito nel barano. Ecco, e sì, è tante robe da dire, ma ne fermo qua perché io lo farò anche gli altri, suppongo. Ecco, importante
questo dopo è che è nominato.
Come?
Dopo. Un attimo.
Fermo.
Fermo. Questa non diventa una gazzara. Hai 30 secondi per chiudere, le domande si fanno dopo. No, avanti.
Dopo
fai le domande, vabbè, finisci, grazie.
Vabbè, no, parlando.
È una gazzara.
Ecco, bisogna che se tu dici dopo un'altra cosa. Un'altra cosa, non è il caso se si farà un congresso da invitare, secondo il punto di vista, da invitare anche gli altri movimenti che sono i catalani, sardi, che scolettano. La nostra sta facendo interna, che non risolve per 90. A pochi chiedi come vi vedo chiarata. Ma lo sono per 90, ma dopo comunque se lo trova, abbiamo messo tutti per poco. Grazie di questi signori, San Marco, che vanno al giro.
Grazie, abbiamo ascoltato molto attentamente, con molta onestà. Non siamo d'accordo sul finale, siamo d'accordo su San Marco, ma come aggiungiamo sul Toro e San Giorgio? Senza l'aiuto dei confratelli che lottano per l'indipendenza non arriveremo mai da nessuna parte e la prova è dove ci troviamo adesso. Sono andato a questuare dagli irlandesi, dai normanni, dai corsi, dai sardi, dai siciliani, dai gallesi, dai bretoni, Quebec, Scozia e probabilmente ne dimentico altri, ho ricevuto una unica risposta e la stessa cosa per altre persone che hanno fatto come me. Voi non esistete,
Noi non ci compromettiamo con gente che non è alla nostra altezza, perché sono tutti più avanti di noi, perché hanno il movimento in Italia, per non parlare di olandese. Quindi mi dispiace, con tutto il rispetto che devo a Conti, ma su questa cosa sono d'accordo, non che sia importante, ma voglio esprimere la mia opinione. Non cambia niente la stima e rispetto, questa è chiaro.
Allora proseguiamo la nostra piacevole giornata e invitiamo il rappresentante del gruppo Do Veneto, Alessandro Battistelli.
Buon dia a tutti, anche a se vista l'ora è meglio dire buonasera. E speriamo che le parole e le azioni di tutti noi rendano tale davvero. Siamo un gruppo di veneti, giovani, liberi, indipendenti, proprio come il Veneto che vogliamo. Abbiamo recentemente messo online il nostro sito internet che si chiama Drafting Our Veneto, cioè abbozzando il nostro Veneto. In esso raccogliamo, organizziamo e mettiamo a disposizione di tutti in libera lettura e libero commento le nostre fatiche di pensiero e di azione, che vanno dalla pubblicazione di articoli su temi di attualità alla produzione di approfondimenti tematici sui nodi caldi, all'organizzazione di eventi di matrice culturale, alla pubblicazione di opere in digitale o in cartaceo. Tra le principali categorie di interesse ci sono storia veneta, lingua linguistica, politica veneta, politica internazionale, economia, diritto, cultura e traduzione. Ovviamente i contributi esterni sono accettati, sono ben accetti. Ciascun contributo dovrà presentare i seguenti requisiti fondamentali. La tematica deve presentare profili di interesse per tutti i veneti e il contenuto deve avere un'alta qualità e una spiccata innovatività. Anche per questo abbiamo deciso di compiere un enorme sforzo di costruire ed attivare un intero progetto in multilingue, veneto, inglese ed italiano. Principalmente. Al più presto sarà pronta la versione del sito in lingua veneta e la nostra scelta innovativa in questo campo è stata la volontà di utilizzare la variante del Veneto Bellunese, o meglio Feltrino, e non di Veneto Centrale. Per confermare questo nostro impegno e questa nostra diversa sensibilità per le aree montane venete, abbiamo deciso di presentare per la prima volta il neonato gruppo con una conferenza incontro nel Comelico a fine luglio. Nel nostro sito trovate la locandina di presentazione e l'audio dei nostri interventi. Tra gli articoli di lancio del nostro sito citiamo Decalogo della lingua veneta, 10 regole auree per parlare bene in Veneto. Articolo 2 Statuto della Regione Veneto dice molto ma quanto vale. Veneti, un popolo sovrano senza Stato. Popoli, storia e nuovi stati sulla scena internazionale. Non ci resta che dire che ringraziamo i promotori di questo convegno per averci invitati a contribuire al loro progetto, che da ora diventa anche un nostro progetto. La nostra adesione è infatti piena e consapevole. Riteniamo da parte nostra che si debba lavorare molto sulla cultura, in quanto, e sulla cultura in generale, in quanto la politica, l'arte della polis, sarà efficace e fruttifera solo se il campo culturale, se il campo è preparato da una cultura diffusa che renda i veneti svegli, consapevoli e decettivi. È stato chiesto anche a noi, come a tutti, di proporre una denominazione per il futuro congresso, ma riteniamo che la scelta spetti a coloro che sono i promotori del convegno odiato. A loro va la nostra piena fiducia. Per quanto concerne invece la data da proporre per il futuro incontro congressuale, complice anche il fatto che il 25 aprile 2011 sarà il lunedì dell'Angelo, cioè Pasquetta, ci sentiamo di proporre non una data fissa, bensì una mobile. Così come ci siamo incontrati qua e qui, oggi, il secondo sabato di ottobre, riteniamo sensata la proposta di fissare il congresso tra 6 mesi. Sempre con la formula del secondo sabato, ma in di aprile, dunque sabato 9 aprile 2011. Questo meccanismo consentirebbe un aggiornamento del congresso ogni 6 mesi, a cadenza già stabilita fin da ora, fatti salvi casi di necessità e urgenza. Ecco, capiterà prima o poi che il secondo sabato di aprile sarà il sabato santo, e tale data è certo da rispettare, ma ciò non accadrà prima dell'anno 2020, ma nel 2020, lo speriamo sinceramente, di convocare un congresso indipendentista veneto non ci sarà più la necessità.
Marco,
a tutti sani.
Grazie. Grazie per due motivi: uno per la fiducia, e due grazie perché apre il cuore a vedere dei giovani che parlano e che si occupano di questo. Allora, ha introdotto quella che è la questione di oggi, perché io ho sentito degli interventi interessantissimi, tutti, non è importante se condividono o non condividono, sono un uomo, non posso dire di essere neutrale, le mie idee, non vi racconto che sono neutrale, come contano gli italiani. Ho le mie idee, cerco di dare spazio a tutti, ma chiaramente le mie idee. Allora, ho sentito interventi più o meno interessanti, più ben presentati, ma per me sono stati tutti ugualmente importanti. Perché? Perché finalmente oggi, sotto lo stesso tetto, si sono ritrovati a parlare tutti i rappresentanti dell'indipendentismo veneto, perché qua, bene o male, siamo qui. Gli interventi sono stati interessanti, però nessuno qua ha indicato la data del congresso e il nome da dare al congresso. E questo è lo scopo di questo convegno. Tutte le altre cose poi le discuteremo e le decideremo al congresso. Ma noi questa sera, e quando dico questa sera intendo fra 20 minuti, perché fra 20 minuti dobbiamo dare le chiavi della sala. Dobbiamo uscire con una data e dobbiamo uscire con un nome, perché altrimenti abbiamo tradito le aspettative di tutti, perché lo scopo del convegno è sì di stabilire data e nome, ma soprattutto è di dimostrare che al di là delle nostre diversità siamo uniti, e siamo uniti per la conquista dell'indipendenza. Quindi prego tutti, e quando dico tutti intendo proprio tutti quelli che sono qui, di prendersi 5 minuti e per favore indicare una data e un nome, e poi in altri 5 minuti vedremo di mettersi d'accordo. Nel frattempo che pensate, invito sulla pedana a fare una brevissima presentazione un rappresentante di una giovane di 19 anni che purtroppo abbiamo atteso finora, ma viene da molto lontano e non è potuta venire. Per cui fate una cortesia, pensate nome, pensate data, e per favore, se vuole avvicinarsi.
Lei la legge, allora che
posso dire. Ecco, se posso.
Ah, il testo, il gesto che deve
avere.
Sì.
Ecco, mi leggo in italiano, perché sarebbe adesso mi veniva. E dico perché in italiano è stata cosa che potrebbe essere anche se non mi fio adottiva. Niente, e ora ragazzi, un amore profondo per me. Pazienza. Conosci la tua storia e lotta per difenderla. Amici veneti, oggi siamo qui riuniti al fine di commemorare il sacrificio dei nostri progenitori che, sotto le insegne marciane, combatterono e morirono in difesa della Veneta Serenissima Repubblica. 1571 correva l'anno della battaglia di Lepanto, e ancora una volta l'espansionismo ottomano veniva fermato dall'Occidente.
Ho il problema di vista. Va benissimo.
Alla vigilia della grande battaglia, un brigantino portò la notizia della caduta di Famagusta e del bestiale supplizio inflitto dai musulmani a Marcatorio Bergadetto. Il comandante veneziano della fortezza, il comportamento dei turchi accrebbe la voglia di combattere dei cristiani. La memoria di questi tristi fatti e delle eroiche teste che ne seguirono parlavano ancora nel nostro cuore, ma tutta la storia della Serenissima Repubblica di Venezia è stata densa di emozioni e sofferenza. Non penso occorra proclamarsi credenti per constatare gli orrori di cui la razza umana è capace, ma credo solo unendosi alla fine del bene sia possibile dare un senso alla nostra presenza nel mondo. I veneziani riceverebbero la grazia di non dubitare di San Marco, e il patrono non li abbandonò, mai si sentirono perduti, mai si allontanarono da lui. I sacri vessilli fecero rinascere nei loro cuori la speranza, la fiducia e la gratitudine. Questa devozione nel corso della millenaria storia veneta è riuscita ad accendere passioni e suscitare eroismi, ma anche a spegnere guerre, sopperire incomprensioni, lenire ingiustizie ed arroganze. Ed è da qui che dobbiamo ripartire. Mi chiedo però a cosa siano favorevoli i veneti d'oggi, che cosa appartenga a loro veramente, il ricordo di Lepanto, e forse quello del più raramente, quello che più può rammentare la loro grandezza, del popolo unito alla voglia di libertà e riscatto, a far gridare dall'indipendenza, a far divampare nuove speranze, progetti ed emozioni. Che libertà dunque sia, ma per tutti. Cessi. La presenza dall'Italia non capivo, i 20 e 60 non ancora capirlo, dico, purtroppo. Cessi una buona volta il razzismo dei veneti, sulla loro storia, identità, finanché sull'Albatera, perché non dovrebbero esistere un Veneto libero. Non è il confine politico su una cartina che suscita l'odio tra persone libere. È piuttosto più facile che l'odio nasca laddove prospera una casta di privilegiati che in modo parassitario sfrutta le ricchezze della maggioranza. Perché annientare un popolo che vuole la libertà? I veneti chiedono semplicemente di decidere in maniera autonoma il loro futuro. Vivere liberi è sempre stato un diritto naturale, ma anche un impegno difficile, impegno straordinario e bello da esprimere e da godere. I veneti depongono dunque le loro paure, i tempi sono maturi e la situazione richiede una pronta e viva partecipazione ad affrontare problemi che sono lì davanti a noi, pronti per essere fidati alla prossima generazione. Abbiamo urgenze davanti a noi e dovremo affrontarle presto, mentre vediamo che la classe di governo alla quale si richiederebbe concrete qualità ed altri meriti non esibisce che la propria stanca senescenza morale intrinseca di cinismo e indifferenza. I giovani, e non parlo solo dei venti, sono chiamati a testarsi e a riconoscere il modo in cui sono stati accettati. Questo nostro vento, tanto maltrattato, per una volta si è dunque difeso per convenzione e rispetto. Lo salvi il nostro amore. Queste comuni speranze si rappresentino dunque nella figura del leone marciano, emblema del patrono della capitale Veneto. Quel leone indomabile, protettore del suo fiero popolo, ed il medesimo gli infiammò l'animo di un manipolo di uomini. Scusa, ma
acqua!
Nella notte tra l'altro del 1997. Un grido, un ruggito, una speranza mai perduta. La sacra bandiera che sventola nelle campanile di Piazza San Marco. Ed esprimere la volontà risorgente da una storia di un tempo calpestata e decisa.